Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Forse vi starete chiedendo, ma l'itinerario di questa sera è faticoso come gli ultimi due itinerari che abbiamo percorso? Sì, un po' di più, perché poi sapete che il viaggio di quest'anno finisce in salita e quindi per affacciarsi ad un grande altipiano. Comunque questo è il 14° e ultimo itinerario del nostro viaggio e la strada che abbiamo percorso in questi mesi ci ha portate e portati nei pressi di un nuovo territorio. Difatti ora davanti a noi, come abbiamo preannunciato 15 giorni fa, si estende il vastissimo territorio della sapienza poetica e filosofica del XVIII secolo, del 1700, il secolo dei lumi. E sono talmente tanti e variegati i paesaggi intellettuali presenti su questo vasto spazio che inizieremo ad attraversare con il prossimo viaggio. Non so se basterà un viaggio solo per attraversarlo, ce ne vorranno più di due, perché sono tanti appunto i paesaggi intellettuali che ci vorrebbe un anno di scuola anche soltanto per enumerarli. E chissà adesso quante parole vi vengono in mente quando pensate al Settecento, che è un periodo di tempo che sta dietro l'angolo, poco lontano da noi. Noi, un periodo di tempo in cui i nonni dei nostri nonni dei nostri nonni potrebbe bastare, potremmo invitarli a cena o a pranzo e staremo tutti nella nostra cucina. E guardate sul punto 1 del repertorio, se dovessimo anche soltanto introdurre il XVIII secolo, il 1700 dal punto di vista storico, economico, politico, scientifico, artistico, letterario, antropologico, filosofico, dovremmo avere a disposizione molto tempo e mezzi più sofisticati di quelli che noi abbiamo, ma noi procediamo utilizzando gli strumenti didattici sperimentati nei nostri percorsi, presenti nella nostra officina di apprendistato cognitivo, mettendo il nostro pensiero a servizio dell'esercizio dell'apprendimento, facendo funzionare, e questo è l'obiettivo che ha la scuola, le azioni cognitive, conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare. Le abbiamo citate all'inizio, nel rituale della partenza, e naturalmente le citiamo alla fine, perché questo è l'obiettivo della scuola. E siccome vi saranno venute in mente molte parole pensando al Settecento, è utile che vi esercitiate subito a operare una sintesi. Ebbene, qual è la prima parola, il nome di un oggetto, di una persona, di un avvenimento che associate al 1700? Beh, compiti per le vacanze, scrivetela. Vedremo se poi la incontreremo strada facendo nei prossimi anni, se continueremo a viaggiare. Sul confine virtuale tra il 700 e il 700, il 600 e il 700, dove adesso ci troviamo, guardate, appare davanti a noi un vasto e variegato paesaggio intellettuale assai ben illuminato. E c'è un motivo per cui lo vediamo bene, perché contiene la parola chiave luce. E guardate sul punto 2 del repertorio. Appena si entra nel territorio della sapienza poetica e filosofica del Settecento, ci si trova di fronte a un complesso paesaggio intellettuale all'ingresso del quale si può osservare un manifesto. Lo vedete? Questo manifesto? Su questo manifesto, con parole riportate a grandi caratteri, si leggono benissimo anche senza occhiali, si può leggere la ragione umana con la sua luce illumina tutta la realtà. Categorica questa affermazione, vedete? Poi però, attenzione, guardate bene, per me ci vogliono gli occhiali, voi no, ma scritte con caratteri molto più piccoli, guardate, si leggono ancora queste parole: la ragione umana illumina tutta la realtà e questo permette a chi guarda di conoscere tutte le bellezze del mondo dovute al buon uso della ragione, ma anche di vedere tutte le nefandezze del mondo imposte dall'abuso della ragione. Avete sentito bene? La ragione umana illumina tutta la realtà e questo permette a chi guarda di conoscere tutte le bellezze del mondo dovute al buon uso della ragione, ma anche di vedere tutte le nefandezze del mondo imposte dall'abuso della ragione. E questa affermazione, che suscita in chi la legge una certa preoccupazione, è alla base di un movimento di vasta portata che a suo tempo prenderà il nome di illuminismo e alla base anche di un fenomeno che prende il nome di strabismo dei lumi, un concetto che ha cominciato ad essere studiato dalle studiose e dagli studiosi nel Novecento e con il quale noi dovremmo fare i conti. Non è ancora entrato nei manuali per la scuola, ma noi ci dobbiamo fare i conti, siamo in viaggio. E allora, compiti per le vacanze. Alla parola luce sono legati molti oggetti, molte metafore, molti modi di dire. Che cosa vi fa venire in mente adesso la parola luce? Beh, scrivete quattro righe in proposito, compiti per le vacanze. Guardate, percorrendo in questi anni le vie della storia del pensiero umano, e ci siamo resi conto che in tutta l'Europa, noi dobbiamo seguire la parola chiave ragione nella sua evoluzione. In tutta Europa, a partire dall'anno 1000, le persone che si dedicano allo studio e alla ricerca tendono a mettere in atto dei procedimenti legati a quella disciplina che prende il nome di logica, che possano rendere il più efficace possibile lo strumento della ragione, per indagare, per osservare, per far luce, tanto sulla realtà fisica quanto sulla dimensione metafisica. E l'utilizzo della ragione per conoscere, per capire, per applicarsi, permette a chi studia di affinare un metodo efficace per interpretare soprattutto la mitologia, che ha nella storia del pensiero umano una presenza continua ed efficace, per contrastare il fatalismo e per fugare le superstizioni oscurantiste. E perché si dice che questo avviene a partire dall'anno 1000? Ebbè, c'è una riflessione da fare a questo proposito. E allora, guardate sul punto 3 del repertorio. Nel corso della storia del pensiero umano, per quanto riguarda l'utilizzo dello strumento della ragione, è doveroso in primo luogo far riferimento, e dovreste ricordarvene, no? Perché c'eravate molti di voi, all'esperienza intellettuale della scuola di Toledo, se ricordate. Siamo nella penisola iberica, e in questa città, infatti, agli albori dell'anno 1000, sotto il governo illuminato del califfato arabo, perché la penisola è stata occupata dagli arabi, si sono incontrati intellettuali musulmani, ebrei e cristiani, chiamati proprio dal califfato arabo a formare un gruppo di studio per appurare in primo luogo che non esiste una ragione ebraica, una ragione cristiana o una ragione musulmana, e per ribadire il fatto che le facoltà razionali non possono essere di parte. E hanno affermato che esiste un'unica ragione umana, secondo l'insegnamento contenuto nel pensiero di Platone e di Aristotele. E che cosa ci fanno Platone e Aristotele nella penisola iberica in questo momento, nella biblioteca del califfato arabo di Toledo? Sono arrivati di Platone e Aristotele. Difatti, se ben ricordate, che cosa è successo? È successo che gli intellettuali musulmani, ebrei e cristiani a Toledo operano di comune accordo con lo stesso intento razionale per ritradurre in greco, cioè nella loro lingua originale, e quindi bisogna far sì che tutti gli esperti siano presenti, le opere di Platone e di Aristotele, che, ricordate, in lingua araba hanno fatto il loro ingresso in Europa, dove erano quasi sconosciute, perché, come ricorderete, che cosa era successo? Era successo che l'imperatore Giustiniano, dell'impero romano d'Oriente, grande suprematista, in anteprima, imperatore Giustiniano, tutto quello che non è cristiano deve essere messo fuori dall'impero romano d'Oriente, il paganesimo deve essere distrutto, non deve rimanere traccia del paganesimo, no? Comprese le opere, quindi, no? Dei classici considerati pagani. Giustiniano, per affermare la supremazia del cristianesimo sul territorio dell'impero romano, aveva fatto chiudere, ricordate, con l'editto del 529, la scuola filosofica di Atene. Giustiniano ha perseguitato i filosofi neoplatonici, detti elenizzanti e considerati pagani, che conservavano le opere dell'antica cultura classica, in particolare i dialoghi di Platone, la fisica, la metafisica e l'etica nicomachea di Aristotele. Di conseguenza, che cosa è successo? Ricordate, lo scolarca Damascio, che dirigeva la scuola di Atene, saggiamente si è preparato alla fuga ed è stato costretto a fuggire insieme agli altri insegnanti della scuola, portando dietro un valigione soprannominato la statua di Atena, nella quale c'erano tutti i libri, tutte le opere della cultura classica, no? E sono fuggiti sul territorio dell'impero persiano, verso est, dove sono stati accolti dall'imperatore Cosroe, che era molto più aperto, molto più liberale, che ha sollecitato la traduzione in persiano delle opere di Platone e di Aristotele. E poi, che cosa è successo? È successo che quando, più di un secolo e mezzo dopo, l'impero persiano è stato occupato dagli arabi, gli scritti di Platone e di Aristotele sono a loro volta stati tradotti in arabo e preservati dall'oblio dagli intellettuali musulmani, molto interessati a queste opere. E quindi, agli albori dell'anno 1000, le opere di Platone e di Aristotele hanno fatto il loro ingresso in Europa attraverso la penisola iberica, a sua volta occupata dagli arabi nel corso della loro espansione verso occidente, e di conseguenza con la scuola di Toledo fiorisce, è fiorita una nuova stagione di studi, di impronta razionalista. Bisognava utilizzare la logica ed è stata utilizzata la logica rafforzata dal pensiero di Platone e dal pensiero di Aristotele. Quindi, attenzione, vedete, la prima scintilla del movimento illuministico, bisogna che noi allarghiamo la nostra vita, la nostra visione delle cose. Si va presto a parlare di ragione. Dobbiamo farcene una ragione, e quando parliamo di ragione, se vogliamo giocare con le parole. Quindi la prima scintilla del movimento illuministico si sprigiona nella scuola di Toledo agli albori dell'anno 1000 e da lì, dopo un lungo e complesso processo intellettuale che ora non è possibile riassumere, ma noi guardate lo abbiamo seguito negli anni attraverso, in questi decenni, attraverso i nostri percorsi. E questo movimento ha preso sempre più forma fino a giungere allo sviluppo scientifico del 600, dove abbiamo secolo nel quale, sul quale territorio abbiamo viaggiato in questi ultimi anni, il secolo della scienza, quando con l'ausilio dello strumento della ragione la realtà, la natura, il mondo e l'universo hanno rivelato alle studiose e agli studiosi molti aspetti che fino a quel momento erano sconosciuti. E anche la morale, pensiamo per esempio a Montaigne, la morale si costruisce, scrive Montaigne, ragionevolmente, così come l'educazione, se pensiamo ai programmi delle piccole scuole di Port Royal, dove è la ragionevolezza che va insegnata, l'uso della ragionevolezza che va insegnato, ha trovato appunto nella ragionevolezza un punto di riferimento per affinare la propria autonomia. Copernico, Galileo, Keplero, Newton sono stati capaci di dare con ragionevolezza un ordine all'universo e poi Cartesio, Pascal, Spinoza, Leibniz e li abbiamo incontrati tutti di recente costoro, no? Fanno una scoperta significativa, scoprono che la ragione umana ha molti limiti e utilizzando la ragione stessa come se la ragione si guardasse allo specchio, si impegnano a comporre il catalogo dei limiti della ragione, affermando che solo prendendo atto dei limiti che la ragione ha, si possono stabilire quali sono le sue reali potenzialità. Soltanto se noi perimetriamo bene la ragione dentro i suoi limiti, ecco che possiamo capire quali sono le potenzialità positive della ragione, come abbiamo letto su quel manifesto, quando appena siamo entrati nel territorio. Ora, per i personaggi che abbiamo citato, Copernico, Galileo, Keplero, Newton, Cartesio, Pascal, Spinoza, Leibniz, non ce ne vogliano altri che non abbiamo citato, ma ci sono anche altre, la ragione è una signora. La ragione è una signora. Che cosa significa? Affermano che la ragione è la signora della scienza e della filosofia. Che cosa vuol dire però che la ragione è una signora della scienza e della filosofia? E in ragione, per giocare con le parole, di che cosa, su che cosa si sostiene questa affermazione? E in età moderna, vedete, nell'ambito della storia del pensiero, si acquisisce il fatto che la ragione si identifichi con la natura umana della persona e che quindi abbia acquisito un valore universale, perché ogni essere umano ne è partecipe, pur essendo tutte persone diverse, no? C'è tuttavia qualcosa di universale che ci unisce. E quindi si sostiene che la ragione sia una e intera, attenzione che stiamo usando il condizionale, e che possa identificare, come scrive Pascal, ogni singola persona presso tutti i popoli della terra, in tutte le epoche passate, presenti e future. Dietro a questa riflessione Pascal aggiunge quindi, in ragione di ciò, potrebbe essere proclamata la pace universale. Mi sa che siamo un po' in ritardo su questo, però confidiamo. Per ora possiamo solo confidare sulla saggezza di Pascal. E si sostiene che, come scrive Cartesio, ciò che vale per un singolo individuo, se effettivamente razionale, deve essere valido per tutti e per sempre. E quindi anche Cartesio porta avanti la sua riflessione affermando che quindi ogni persona dovrebbe avere gli stessi diritti. Anche su questo mi sa che siamo un po' in ritardo. Ma dopo aver sottoscritto e condiviso queste affermazioni, tutte e tutti i pensatori della modernità, una volta ammessa l'universalità della ragione, non hanno potuto non porsi una serie di interrogativi che mettono in evidenza i limiti dello strumento. Ci si chiede, se la ragione è universale, come possono continuare a sussistere le differenze e le varietà di pensiero? E se la ragione è una e intera e si identifica con la natura umana di ogni singola persona, significa che anche la verità è una e quindi la mente di ogni persona è costretta a uniformarsi a questa unica verità? E le tradizioni a cui le persone e i popoli fanno riferimento? E le tradizioni, guardate, si basano su un insieme di credenze fondate quasi esclusivamente su elementi di natura irrazionale. Ebbene, le tradizioni devono essere sottoposte all'analisi spietata della ragione e di conseguenza devono scomparire? E la storia, con tutte le sue istituzioni sociali, politiche, economiche, giuridiche, deve essere sottoposta a revisione critica in nome della ragione? E la ragione è davvero in grado di garantire l'oggettività, l'obiettività, l'imparzialità della verità storica? E in nome della ragione si deve eliminare dalla vita delle persone ogni traccia che possa avervi impresso l'istinto e il sentimento, perché sono due elementi alternativi alla ragione, quindi l'istinto e il sentimento vanno cancellati? E qual è dunque, si sono domandate generazioni di studiose e di studiosi, il compito primario della ragione? È forse quello di indicare alla singola persona e all'intera umanità la via del progresso indefinito? Ma guardate, il progresso indefinito, stiamo vedendo i limiti di questo concetto inaugurato, sprombattuto all'inizio del secolo scorso. Il progresso indefinito, per definizione senza punto di arrivo, può creare le condizioni per dare la felicità alla singola persona? Ed è questa la maggiore aspirazione della ragione umana, far sì che la singola persona raggiunga la felicità? Ma ora interrompiamo questa catena di interrogativi, guardate, che è formata da molti anelli, potremmo continuare ancora per ore a porci interrogativi di questo genere, per dire che la ragione, allora, diventa davvero una signora quando? Diventa davvero una signora nel momento in cui dà la possibilità alla mente umana di porsi degli interrogativi di carattere esistenziale. Noi abbiamo visto quanto è lunga la la lista degli interrogativi. La lista potrebbe continuare. Ecco, la ragione è una signora perché ci mette nelle condizioni di continuare a porci degli interrogativi di carattere esistenziale. E la strada che attraversa il territorio del Settecento, del secolo dei lumi, è ragionevolmente una via lastricata di numerosi punti interrogativi di natura esistenziale, come vedremo. E ora, per prendere il passo, dobbiamo porci un interrogativo di natura funzionale. Da dove parte la via che ci porta in viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica del secolo dei lumi? Beh, il nostro viaggio prende le mosse da una città molto interessante, non so se l'avete visitata materialmente, Dublino, la capitale dell'Irlanda. Conoscete questa città? Il nome Dublin in gaelico, che è l'antica lingua irlandese, significa palude nera ed è stato usato dai vichinghi quando nel IX secolo sono approdati in questa zona della costa orientale irlandese, che era talmente paludosa e inospitale che non hanno potuto fare a meno di chiamarla palude nera, no? E mentre per i Celti Dublino era Baile Ata Cliat. Guardate, una dicitura che si trova sempre ancora sulle carte geografiche. Se voi andate a vedere sugli atlanti, in relazione di Dublino, tra parentesi, a volte non neanche tra parentesi, c'è questa dicitura Baile Ata Cliat, che significa città del guado di Gratici, per via degli intrecci di canne buttate per consolidare il terreno paludoso. Sapete come si fa? Si tagliano le canne che crescono per fortuna nelle paludi, si legano tra loro, si buttano nell'acqua, via, su uno sopra l'altro, finché, ecco, si riesce a spaludare. Dublino è una città portuale che occupa per intero il territorio che sta intorno alla foce estuario di un fiume, di Fay, e che costituisce un buon approdo naturale. La città si è sviluppata attorno a un insediamento vichingo, danese, perché i vichinghi arrivavano dal IX secolo, ed è stata occupata dagli inglesi nel 1170, punto strategico, e Dublino è diventata poi la capitale della Repubblica d'Irlanda il 6 dicembre 1921, che è la data della festa nazionale della Repubblica d'Irlanda, dopo una lunghissima e assai travagliata e anche sanguinosa lotta per l'indipendenza dal Regno Unito. Ma noi ci troviamo a Dublino perché siamo interessati in particolare al Trinity College, vale a dire all'Università di Dublino, istituita nel 1592 dalla regina Elisabetta d'Inghilterra. Elisabetta prima, non questa, 1500, anche se siamo lì, Elisabetta prima, ecco, d'Inghilterra, perché ci interessa questa istituzione dublinese? Perché in questa università a suo tempo ha studiato e insegnato un certo George Berkeley, che dobbiamo incontrare a breve. Ora, per conoscere, guardate, le caratteristiche peculiari della città di Dublino, perché è interessante, compiti per le vacanze, si possono percorrere i 5 tradizionali itinerari che trovate su una guida dell'Irlanda e navigando in rete. Quindi fate una visita a questa città, tenendo conto del fatto che ai 5 tradizionali itinerari da percorrere per visitare la città di Dublino, se ne aggiunge un sesto, che è più celebre degli altri, e non possiamo fare a meno di sfruttare questo momento per metterlo in evidenza, questo itinerario. Si tratta di un celebre tragitto tematico di carattere letterario sul quale non possiamo non puntare, seppur brevemente, la nostra attenzione per aprire un varco in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Anche perché ci stiamo avvicinando al 16 giugno e quindi... Ma guardate sul punto 4 del repertorio. Il tragitto tematico di carattere letterario che riguarda la città di Dublino si riferisce a uno dei romanzi più noti e meno letti, perché appena si comincia poi si smette subito, dopo un po'. Succede, meno letti per la complessità del testo, della storia della letteratura universale, intitolato Ulisse e scritto dal celebre scrittore irlandese James Joyce, 1882-1941. Io ho polemizzato in una lezione registrata durante la pandemia, quando viaggiavamo in rete, nei confronti di tutte quelle intellettuali e intellettuali che comparivano in televisione e si rivolgevano al popolo facendo dei proclami di questo genere: ora che avete del tempo a disposizione, bene, così potete leggere finalmente le grandi cattedrali del Novecento, leggetevi l'Ulisse di Joyce, leggetevi la Recherche di Proust, leggetevi l'Uomo senza qualità di Musil, leggetevi i grandi romanzi dell'Ottocento, Moinaivi, quel libretto di quel esordiente russo, vorremmo mica metterlo da una parte, che ancora scomunicato, bisognerebbe che Kirill togliesse la scomunica a Tolstoi, non gliel'abbiamo ancora chiesto, chiediamoglielo, perché era un pacifista un ragionevole pacifista. Quindi leggetevi queste cose, ma a chi si rivolgevano, a chi si stavano rivolgendo? Che l'85% degli italiani e degli italiani non leggono nulla perché non sanno leggere, non è neanche colpa loro, perché non c'è un incentivo ad imparare a leggere, non a farlo, inutile dire. Scusate, ma io devo invece certe cose mi veramente. Non se ne parla di questo, cioè il problema viene affrontato con un'enfasi schizofrenica e suicida, perché il numero delle non lettrici e dei non lettori aumenta. Ora, torniamo però a vedere di avviciniamoci, perché è così che bisogna fare. Bisogna usare quella disciplina che si chiama didattica della lettura e della scrittura, all'Ulisse di Joyce. Essendo il nostro percorso in funzione della didattica della lettura e della scrittura, è doveroso cominciare ad acquisire una serie di informazioni su questo romanzo, sull'Ulisse di Joyce, visto che siamo a Dublino, che possano servire nell'immediato per fare visita con maggior consapevolezza alla città di Dublino, come si è consigliato di fare, e in seconda istanza possano essere utili a predisporre la mente alla lettura, per chi sa leggere, di un'opera piuttosto complessa, perché prima di intraprendere la lettura di determinate opere, le cosiddette cattedrali letterarie del Novecento, i cosiddetti romanzi dell'Ottocento, bisogna entrare nell'ordine di idee di doverlo fare. Oltre a mettere a punto gli strumenti idonei per poterlo fare. Per poterlo fare bisogna entrare nell'ordine di idee che lo dobbiamo fare. Perché è un problema di volontà anche. L'Ulisse di Joyce è l'opera che al suo apparire nel 1922 ha completamente trasformato e rinnovato i moduli della prosa narrativa, non soltanto inglese, perché In quest'opera Joyce, a partire dal titolo, ricalca l'Odissea. E perché ricalca l'Odissea? Intanto diciamo questo perché vuole dimostrare che la forma del romanzo in epoca moderna può essere l'equivalente e può diventare l'erede dell'epica classica, con in più l'inserimento di un costante e disincantato elemento umoristico che ridimensiona il mito, adeguandolo alla concezione attuale, moderna, della condizione umana. Ora, per quanto riguarda il contenuto, chi è l'Ulisse del romanzo di Joyce? L'Ulisse di cui si narra è un uomo qualunque, è l'agente di pubblicità Leopold Bloom, questo nome è diventato famoso, e la sua Odissea è la storia delle sue peregrinazioni e dei suoi incontri per le strade, nei locali pubblici e anche in quegli equivoci di Dublino, tra le 8 del mattino e le 2 di notte del 16 giugno 1904. E difatti il 16 giugno Dublino si veste a festa dal punto di vista letterario perché celebra il giorno di Ulisse. E facendo in modo che si possa percorrere la città nei vari posti dove Leopold Bloom e gli altri personaggi sono passati, no? Ma questo lo trovate su una guida e potete intanto entrare dentro quest'ottica, un passo dopo l'altro. E in questa giornata, non diversa da tutte le altre, qualcuno muore, qualcuno nasce, la moglie di Bloom, la Penelope della sua Odissea, ha un amante e lo incontra, mentre Leopold incontra un giovane, Stephen Dedalus, già protagonista del romanzo autobiografico di Joyce intitolato Ritratto dell'artista da giovane, altro testo da leggere, per il quale sente un affetto e una cura paterna, ma Bloom diventa, guardate, l'allegoria dell'umanità intera, diventa ognuno. E Dublino, descritta con amorosa minuzia in ogni suo angolo e nei suoi abitanti, diventa il mondo. E per quanto riguarda la forma, l'autore utilizza, e qui è difficile, una straordinaria varietà di tecniche narrative. Mette insieme il monologo interiore con il linguaggio liturgico del catechismo, con il flusso di coscienza e con le parodie degli stili più vari letterari, che contribuiscono a rendere vitale il romanzo, ma anche difficile da leggere. E quindi bisogna essere consapevoli. Ma quel che più conta è che il testo dell'Ulisse è pervaso da una profonda umanità che scaturisce dai personaggi. Bloom in rappresentanza di Ulisse, sua moglie Molly in rappresentanza di Penelope, Stephen Dedalus in rappresentanza di Telemaco, il figlio di Ulisse che lo va a cercare, e la folla dei dublinesi con tutti i personaggi collaterali che compaiono nel romanzo, che sono davvero descritti a tutto tondo e spiccano per essere i personaggi più veri, credibili, completi della narrativa contemporanea. Quindi, l'esercizio che per ora si consiglia di fare in relazione a quest'opera, compiti per le vacanze, in attesa di affrontare a suo tempo questo argomento in modo più esaustivo. Abbiamo già incontrato quest'opera diverse volte in questi decenni, in altri contesti. È possibile che in futuro si possa fare un'incursione, come abbiamo fatto in Guerra e Pace a suo tempo, no? Più redditizia dal punto di vista dell'avvicinamento a questo testo. E quello, intanto, di richiedere in biblioteca il volume di Ulisse di Joyce, magari già nella vostra biblioteca domestica, e di osservare la struttura, Perché un'opera ha una sua forma, è come un testo, è un corpo che ha una sua forma e noi dobbiamo entrare in contatto con quel corpo. Quindi osservate la struttura. Per farlo, il primo esercizio da fare è quello di leggere l'indice, perché l'indice è un catalogo ben congegnato di quest'opera, scritta dall'autore stesso. Un indice ben congegnato. Il romanzo è formato da 18 capitoli o episodi, dei quali si possono leggere, perché l'autore li sintetizza come bisogna fare, penso, si possono leggere i titoli e la lettura di questo catalogo è già un subito che naturalmente, nel quale voi riconoscerete i contatti con la letteratura omerica, no? Ecco, con la letteratura di Omero. Compiti per le vacanze, didattica della lettura e della scrittura, altro che leggete di quello e leggete di quell'altro. Ma, come abbiamo detto, ci troviamo a Dublino, perché nell'università di questa città, Trinity College, istituito nel 1592 dalla regina Elisabetta I d'Inghilterra, ha studiato e insegnato George Berkeley, che dobbiamo incontrare. Ed è il primo personaggio che ci viene incontro sul confine tra il 600 e il 700. Chi è costui? Chi è George Berkeley? Guardate sul punto 5 del repertorio. Berkeley, di nobile famiglia di origine inglese, nato ad Isert in Irlanda il 12 marzo 1685, avrebbe 337 anni, ha studiato e insegnato al Trinity College di Dublino e nel 1710 è stato ordinato prete della Chiesa anglicana. Ha conosciuto e intrattenuto rapporti culturali con Locke, con Cartesio, con Montbranche, e non ha vissuto sempre a Dublino, ma ha abitato anche a Parigi, dove naturalmente sapete benissimo che cosa ha fatto a Parigi, ha frequentato il circolo Mersenne, finiscono tutti lì, ha completato la sua formazione intellettuale, perché quello è il punto strategico, no? Lo sappiamo benissimo, quando andiamo in una città, se c'è un punto culturale interessante, andiamo, ci avviciniamo, e tutti facevano così e lo frequentavano, e così ha fatto Berkeley. Dal 1714 al 1720, in due riprese, ha soggiornato in Italia e ha tenuto anche un diario di questa sua esperienza, no, ce n'è ancora qualche copia in circolazione, dove scrive pensieri molto significativi sull'arte italiana e pensieri molto ironici sulle superstizioni di quelli che lui chiama i cattolici papisti. Forse rincontreremo Berkeley strada facendo prossimamente, mettendo l'accento, l'attenzione su qualche sua considerazione che fa su quelli che lui chiama i cattolici papisti, superstiziosi cattolici papisti, che però accedono con grande facilità la confessione in modo da poter continuare a peccare liberamente. E poi si trasferisce a Londra e frequenta i circoli culturali della capitale inglese. Scrive sulle gazzette, giornali dell'epoca, studia, insegna e compone numerose opere di carattere scientifico e filosofico. E poi ha un progetto, Berkeley, che vorrebbe realizzare e che cerca di realizzare, mettendoci tutte le sue risorse. Progetta di fondare alle isole Bermude, quindi nel Nuovo Mondo, una scuola per i giovani indigeni con l'obiettivo
di rifondare l'umanità, che ormai, secondo lui, è in stato di decadenza. E ragionevolmente, dice Berkeley, i popoli cosiddetti civili hanno sbagliato tutto. Guardate in che condizioni ci troviamo, no? La guerra, la fame, l'ingiustizia, dove è stata la civiltà? No, hanno sbagliato tutto. E quindi è necessario ricominciare tutto da capo con questi qui, questi individui che sono ancora allo stato del giardino dell'Eden, no? In modo tale che, no, sono persone, si vede, che sono pacifiche, sono ingenui, amano la vita, la natura, l'amore, cioè. Guardate, Bermuda è un arcipelago comprendente circa 300 isolotti corallini, 20 dei quali sono abitati, detti appunto le Bermude, e queste isole Atlanti, che è ultimamente note per la leggenda del triangolo delle Bermude, ma non se ne sta parlando più, no? Hanno preso il nome dal loro scopritore, il navigatore spagnolo Juan de Bermudez, prima di essere colonizzate dagli inglesi, che si sono accaparrati tutti i posti strategici del pianeta, e utilizzando l'Atlante, compiti per le vacanze, andate un po' in vacanza alle Bermude, no, l'Atlante geografico e navigando in rete, andate a fare visita al più vecchio e popoloso dei territori britannici d'oltremare, che è diventato indipendente, parte del Commonwealth, e buon viaggio. Quindi guardate, Berkeley è convinto che l'Inghilterra e l'Europa siano ormai irrimediabilmente corrotte e destinate alla decadenza. È convinto che il futuro dell'umanità è da cercare presso i, tra virgolette, selvaggi. È da ricostruire quindi nell'ambito dei puri e incontaminati abitanti del nuovo mondo. Ed ecco, vedete, profilarsi uno dei temi emergenti nel corso del secolo dei lumi, durante il quale ci si domanda se il compito della ragione sia quello di ricondurre il genere umano all'innocenza primitiva. Noi dobbiamo ragionevolmente tornare, sforzarci, no, con l'educazione di tornare all'innocenza e quindi alla felicità primitiva. E vedremo come si svilupperà questa idea, perché avrà molteplici sviluppi sul territorio del secolo dei lumi. Intanto Berkeley nel 1729 parte per l'America per realizzare il suo progetto, compra una fattoria a Bermuda e lavora per costruire la scuola che ha in mente. Ma nessun aiuto promesso, perché gli hanno detto sì, vai, no, ti aiuto. Arriva né dalla corona né dal Parlamento. Ora, la monarchia e il governo inglese sostengono i colonizzatori che sbarcano nel nuovo mondo per attuare una sistematica opera di sfruttamento, che davano retta a Berkeley, che voleva eliminare lo sfruttamento. E materie prime e manodopera a buon mercato, no? Quello sostengono. Secondo, e non certo per realizzare progetti di civilizzazione e tantomeno per sperimentare, secondo il progetto di Berkeley, la costruzione della nuova umanità. Abbandonato da tutti, dopo tre anni, dopo aver esaurito tutte le risorse di cui disponeva, povero in canna, nel 1732 torna a Londra senza aver potuto realizzare il suo progetto, sconfitto. Nel 1734 viene nominato, diceva, promoveatur, diamogli un contentino a questo, no? Nel 1734 viene nominato vescovo di Cluain in Irlanda e svolge la sua missione
oltre che a dedicarsi allo studio, all'insegnamento all'Università di Dublino per un decennio circa. Guardate, Cluain è in irlandese, è un piccolo villaggio posto nella parte occidentale della contea di Cork, e nonostante le sue piccole dimensioni, questo centro ha una grande tradizione, tanto sul piano religioso che culturale, anche perché c'è stato Berkeley lì, e quindi con una guida dell'Irlanda, navigando in rete, andate a fare visita a questo luogo, incuriositevi, compiti per le vacanze, sulla rete trovate probabilmente immagini e spunti di riflessione. Nel 1744 Berkeley però lascia l'episcopato e si ritrasferisce in Inghilterra, a Oxford, dove insegna in questa università, tenendo corsi di materie scientifiche e sul pensiero, sui dialoghi di Platone. Naturalmente Berkeley è stato sconfitto materialmente, però intellettualmente vuole lasciare un segno. Vuole lasciare un segno, non si è arreso e ha fatto bene. Berkeley muore nel 1753, lasciando in eredità alla storia del pensiero umano una serie di opere significative. Saggio su una nuova teoria della visione, 1709, trattato sui principi della conoscenza umana, 1710, tre dialoghi tra Ilas e Filonus, 1713, Alcifrone, 1732, Siris, 1744. Guardate, noi adesso riflettiamo su quella che è sempre stata considerata l'opera più graffiante e previdente di Berkeley. L'opera che ha scritto in America, alle Bermude, e che ha pubblicato al suo ritorno a Londra nel 1732, un'opera molto polemica nei confronti di coloro i quali non lo hanno aiutato, ma si sono fatti burla di lui e della sua utopia, quello che vuol fare dei selvaggi l'umanità nuova. Il titolo completo di quest'opera è Alcifrone, ovvero sette dialoghi contenenti un'apologia del cristianesimo contro i cosiddetti liberi pensatori. Attenzione. E se ci si ferma al titolo, può sembrare si tratti di un'opera reazionaria, mentre è un dialogo di tradizione platonica, scritto con un intento che oggi potremmo definire rivoluzionario, anticapitalista. Berkeley è dichiaratamente un rivoluzionario anticapitalista e lungimirante, pensando a quanto Berkeley avesse ragione nel denunciare i pericoli di una mentalità che oggi definiamo di carattere predatorio e che ha responsabilità gravissime nei confronti della destabilizzazione naturale del pianeta. Ora, i dialoganti in quest'opera, in questo dialogo, sono due. Il primo si chiama Alcifron, dal greco viene, lo spirito forte e spregiudicato, il libero pensatore, ecco chi sono questi liberi pensatori che fanno del scempio della libertà, dice Berkeley, il libero pensatore borghese capitalista, per cui il più forte finisce di essere libero di fare quello che vuole, perché è il più forte, non perché è il più saggio. E quindi, il quale sostiene che la religione è solo un inganno dei preti, uno strumento ideologico utilizzato per finalità di potere, e sostiene l'ideologia materialista della borghesia, che sta imponendo in campo economico le spregiudicate ragioni del libero mercato. Il secondo dialogante si chiama Eufranor, è greco anche questo,
letteralmente il ben intenzionato e il coscienzioso, il quale sostiene l'utilità che ogni persona coltivi la fede secondo il dettato evangelico, in modo che fioriscano nel suo animo i principi morali necessari alla costruzione di una politica basata sul valore che ha la giustizia sociale. Perché va bene il mercato, va bene il libero mercato, però il libero si deve sviluppare nella giustizia sociale, perché sennò è scandaloso che avviene, scrive Berkeley. Alci Fromm, lo spirito forte e spregiudicato, sostiene la tesi capitalista dell'utilità dei vizi o dei consumi, se volete, ma di vizi, nella maggior parte dei casi si tratta, privati, perché i vizi privati, soprattutto da parte di chi può spendere, sono necessari in quanto creano un bisogno sempre più marcato di beni materiali. E il bisogno e la voglia di beni materiali, afferma Alci Fromm, crea lavoro, commercio, mercato, affari, reddito. E che importa? Sì, certo, ci sono delle controindicazioni, è come se ci sono, ma che importa se i vizi privati sono destinati ad aumentare? Perché con essi aumenta anche la ricchezza. E se nel frattempo aumenta magari anche l'immoralità, ma che importa? E non la inseriamo nel sistema, non la introduciamo nel sistema, no? Guardate, noi ci siamo assuefatti a questa mentalità, e difatti se ne vedono le conseguenze, no? E se aumenta l'immoralità, la società civile, afferma Alci Fromm, liberi pensatori borghesi, si premunirà di regolamentarla secondo uno spirito di tolleranza. Quindi con la creazione di strutture nelle quali certe forme di immoralità vengono tollerate a pagamento. E quindi nascono le bische di tolleranza, le case di tolleranza, e così la parola tolleranza perde il suo valore positivo in questo momento. Berkeley, nella sua opera, si oppone decisamente a questa mentalità, che si è ormai affermata, e ha vinto, ammette che questa mentalità ha vinto perché è diventata dominante. Berkeley parla con la voce di Eufranor, il ben intenzionato coscienzioso, ribattendo che il progetto di Alci Fromm, lo spirito forte e spregiudicato, non è degno né della persona né della condizione umana. E noi siamo una generazione che ha visto l'affermarsi di questa ideologia consumistica imposta dal capitalismo predatorio, cioè una mentalità che ha creato non pochi problemi alla salute del pianeta, no? E oggi lo si ammette, no? In modo deciso, no? Ma però siamo in ritardo. Secondo il lungimirante Berkeley, che è animato da una costante tensione etico-religiosa e per questo viene fatto passare per un reazionario che si oppone al progetto, no? Al progresso, al progetto della borghesia, no? Quindi, e mentre è un rivoluzionario anticapitalista, no? E viene denigrato, no? Per questa sua mentalità, che viene considerata, no? Reazionaria. Per Berkeley, Dio non ha lasciato in eredità agli uomini un progetto di questo tipo. Dio, sostiene Berkeley, ha lasciato nella natura molti segni indicativi, e i segni della presenza di Dio, i cosiddetti richiami teologici, come, vengono riconosciuti dalla persona quando impara a percepire la bellezza, la bontà, la gioia, il piacere, questi sono i valori, ma anche quando percepisce la nefandezza, la cattiveria, la disperazione, il dolore, per i quali bisogna prendere dei provvedimenti. E la percezione di questi segni deve far pensare alla persona che i vizi privati non sono né utili né necessari. E difatti, ma al contrario, sono utili e necessarie le virtù pubbliche, no? Ragionevolmente. Cioè, sono le virtù pubbliche, scrive Berkeley, a nobilitare i necessari bisogni che la politica deve proporre, e fa la sua proposta che avrebbe voluto applicare, no? Con la sua scuola. Quindi il lavoro, ma il lavoro quando è utile, e quindi il commercio, ma il commercio quando è equo, il mercato, ma il mercato quando è solidale. Guardate, queste noi parole abbiamo cominciato ad usarle alla fine degli anni 70, no? Berkeley le usa, le mette a disposizione, no? Di chi vuole riflettere. La politica, quando opera in ragione della giustizia sociale. E il catalogo delle virtù pubbliche, scrive Berkeley, dove lo trova la persona? Dove lo trova? È facile, dice, dove si trova il catalogo delle virtù pubbliche. Il catalogo delle virtù pubbliche la persona lo evince, lo ricava, lo deduce, lo desume, afferma Berkeley, attraverso lo studio dei testi, intanto della letteratura dei Vangeli. Siamo nella società della società della cristianità e delle lettere di Paolo di Tarso, ma anche e soprattutto dai dialoghi di Platone. Dal 1732 George Berkeley, dal cuore della civile Europa, ribadisce che è utile e necessario educare ogni persona affinché impari ad assumere atteggiamenti virtuosi, in modo che con determinazione sappia contrapporre alla volgarità dei vizi privati la bellezza delle pubbliche virtù. E fa davvero pensare il fatto che, nonostante tante belle dichiarazioni di intenti, questo ammonimento sia stato sottovalutato e i governi abbiano privilegiato la diffusione di apparati di distrazione di massa piuttosto che quella di dispositivi di apprendistato cognitivo per raggiungere gli obiettivi veri che vanno, che andavano e che vanno raggiunti. Beh, scrivete almeno il nome di quattro virtù pubbliche che ritenete necessario insegnare a praticare, perché a praticare le virtù si impara, in quanto finalizzate alla realizzazione di una politica che possa operare in ragione della giustizia sociale, compiti per le vacanze. Berkeley afferma che la persona percepisce i segni della presenza di Dio nella natura e si pone il problema di come giustificare questa sua affermazione, e studia il modo in cui le persone possano conoscere la realtà e il mondo che le circonda. Vuole reagire intellettualmente, continuare a condurre la sua battaglia dal punto di vista ideologico, ideale, filosofico. Premettiamo, e lo abbiamo già detto, che Berkeley è uno studioso di Platone e di Occam. Guardate che i due personaggi sono in contraddizione, sul tema degli universali sono in contraddizione, cioè delle idee, un tema che abbiamo studiato a suo tempo, per un certo periodo di tempo. Per Platone le idee sono anterrem, stanno prima delle cose, per Occam le idee sono soltanto flatus vocis, sono solo dei nomi. Però Berkeley ispira il suo pensiero, vuole ispirare il suo pensiero al neoplatonismo in chiave sensista. E quindi naturalmente è un pensiero non privo di contraddizioni, di aporie, ma come al solito le aporie ci fanno riflettere. Berkeley, guardate, vuole continuare la sua lotta contro il materialismo della borghesia. Quindi Berkeley ha intenzione, dal punto di vista filosofico, di smaterializzare, di idealizzare, di spiritualizzare la realtà. Se la realtà è smaterializzata, è spirituale, chi è che se ne può avvantaggiare? Nessuno la può prendere, perché non è materia di cui ce ne possiamo appropriare, no? È come se volesse togliere la materia dalle mani del capitalismo predatorio. Questa è la sua intenzione, mettendo le idee, scritte con la I maiuscola, al centro della conoscenza umana, in quanto, secondo lui, sono l'unica realtà, le idee, che può essere percepita dai sensi. E quindi è difficile poi strumentalizzare le idee quanto si strumentalizza la materia, no? Guardate sul punto 6 del repertorio, Berkeley afferma che gli oggetti della nostra conoscenza non sono le cose, ma sono le idee, come sostiene Platone, e le idee sono prodotte dai sensi perché, come asserisce Guglielmo di Ockham, no? 1290-1349 circa, personaggio che abbiamo incontrato più volte in questi decenni, e perché non sono innate nella nostra mente, come invece pensa Cartesio, come pensa Platone. La persona, sostiene Berkeley, percepisce le idee con i sensi, e quindi esse hanno la caratteristica di esistere in quanto sono percepite. Per cui, quando la persona afferma che una cosa esiste, non fa altro che rispondere ad una percezione generata dai sensi. Quindi l'unica forma di conoscenza, afferma Berkeley, è quella sensibile, e di conseguenza l'essere può essere conosciuto solo nel momento in cui viene percepito. Quindi Berkeley mette in discussione l'oggettività dell'essere, perché la sua esistenza sarebbe garantita solo dalla percezione in atto. E l'esistenza di una cosa è legata, sostiene Berkeley, unicamente alla percezione dell'idea della cosa stessa. Quindi una cosa vale spiritualmente per l'idea che contiene, non per la materia di cui è fatta. Berkeley, nel trattato sui principi della conoscenza umana, 1710, riassume il suo ragionamento sul tema della conoscenza con questa espressione latina: esse est percipi, essere è essere percepito. E questa formula definisce un concetto che ha delle conseguenze sul piano conoscitivo. Infatti, se un oggetto esiste perché è percepito da me, è evidente che le sue qualità sussistono in ragione della mia percezione soggettiva, e di conseguenza non si può affermare, sostiene Berkeley, che esistano qualità oggettive, e si deve pensare che, scrive Berkeley, tutto ciò che esiste esiste in quanto è percepito come idea in modo soggettivo, e non in quanto esiste di per sé come sostanza in modo oggettivo. Ecco il suo tentativo di smaterializzare la realtà per condurre la sua lotta. E allora, afferma Berkeley, ciò che chiamiamo materia è solo un nome, e qui si rifà ad Occam, con cui indichiamo una serie di qualità sensibili. E poiché queste qualità sensibili sono tutte idee soggettive, che cos'è la materia se non un complesso di idee? E se l'esistenza della sostanza materiale viene messa in discussione, scrive Berkeley, allora la realtà di che cosa è fatta? Beh, si deve supporre, afferma Berkeley, che la realtà sia il prodotto di idee che esistono nel momento in cui vengono percepite dalla persona con i suoi sensi. Nel momento in cui noi percepiamo, ecco che c'è l'essere. Quando noi non... l'essere in questa cosa non c'è più. Grande responsabilità, perché siamo noi a questo punto che diamo l'essere, non il valore materiale alle cose, l'essenza delle cose. No, non la sua sostanzialità materiale. E scrive ancora Berkeley nel trattato sui principi della conoscenza umana: gli oggetti della conoscenza umana sono soltanto le idee, e tutte le idee sono semplici perché derivano dalla percezione del soggetto. La persona percepisce, agisce con strumenti che possiamo chiamare mente, spirito, anima, io. Gli oggetti non esistono fuori di noi, perché non sono altro che idee o collezioni di idee che abbiamo già percepito dentro noi stessi. In definitiva, sostiene Berkeley, l'oggetto e la sensazione dell'oggetto sono la stessa identica cosa e non possono venire astratti l'uno dall'altro. L'essere delle cose è una percezione, e non è possibile che le cose possano avere una qualche esistenza fuori dalla mente, fuori dal pensiero che le percepisce. Quindi è inutile andare a caccia di cose, è inutile il consumismo. Cioè, l'idea, sostiene Berkeley, è un concetto concreto, perché non possono esistere idee astratte. Anche quando crediamo di avere in mente un'idea astratta, in realtà, afferma Berkeley, facciamo sempre riferimento a un'idea particolare e concreta. Cioè non è possibile, per esempio, pensare a un'idea astratta di uomo o di donna. Come può una persona rappresentarsi un uomo o una donna astratta? Quando pensiamo a un uomo o una donna, pensiamo a una persona concreta, no? Con la quale poter condividere percezioni. Quindi, ecco, dove sta la semplicità, tra virgolette, della conoscenza. E anche quando si pensa, come fa Cartesio, scrive Berkeley, alle presunte idee astratte della matematica e della geometria, cioè, e non si può pensare, afferma Berkeley, che, per esempio, l'idea di triangolo sia astratta, perché non si può avere l'idea di un triangolo che non sia né isoscele, né scaleno, né equilatero, in quanto prima di percepire ciò che è concreto e in mente, abbiamo delle cose concrete. Cioè il triangolo della macchina, il triangolo dei segnali di pericolo, il triangolo delle Bermude, il triangolo del delta del Nilo, il triangolo del delta di Venere, non so se Berkeley ha pensato a questo, ma può darsi anche, era naturalmente un uomo di modo, e via dicendo, ed è così anche per i numeri. Cioè, di conseguenza, negando le idee astratte e ribadendo la conoscenza di carattere particolare, Berkeley mette in discussione ogni conoscenza di carattere universale. E con questo c'è una sua motivazione politica anche, no? Vuole togliere il potere alla materia e al fatto della materia istica, no? Al male. No. E allora si domanda Berkeley, che cosa c'è di universale? Di universale, afferma Berkeley, c'è solo il nome. Il nome, e qui entra nel campo della logica francescana di Guglielmo di Ockham, no? Che abbiamo studiato a suo tempo, il flatus vocis, il nome uomo, il nome donna, il nome triangolo, il nome numero, e via dicendo, e quindi si può parlare, afferma Berkeley, di una universalità non sostanziale, ma del tutto convenzionale, accettata per motivi ragionevolmente pratici. La realtà è fatta di idee. Le idee sono un complesso di nomi. La realtà è fatta di nomi. Ecco l'importanza, poi, di conoscere, di studiare la filologia. Ecco. E Berkeley si rifà, come abbiamo già ricordato, alla concezione nominalista di Guglielmo di Ockham, e come il grande pensatore scolastico francescano che abbiamo incontrato a suo tempo come uno dei principali protagonisti tra il 1325 e il 1345 nella celebre disputa sul tema degli universali, sul tema delle idee. Come stanno le idee? Come sono messe le idee? Stanno ante rem, prima delle cose? Stanno in rem, dentro le cose? Stanno post rem, stanno dopo le cose? O sono flatus vocis? Abelardo, prima Eloisa, Abelardo. In quell'epistolario c'è questa operazione anche filosofica. Berkeley sostiene che la persona percepisce attraverso l'io spirituale. Lo spirito, con la S maiuscola, è il soggetto che nella persona percepisce le idee. E lo spirito è un dono di Dio che dà un senso alle idee. Vedete, Dio è protagonista ancora. Difatti, le idee che danno ordine alla natura, al mondo creato, scrive Berkeley, rivelano un'armonia che riflette la saggezza, la bontà, la misericordia del loro autore. Ed è da questa armonia che scaturiscono anche le virtù pubbliche, perché natura e cultura sono internamente legate nell'economia del mondo creato. Ed ecco che Berkeley fa politica usando la teologia ancora una volta, ecco, con grande raffinatezza. L'esistenza di Dio, afferma Berkeley, che è uomo di fede, garantisce l'autonomia a ciascun soggetto, in quanto ciascun soggetto è un'idea prodotta da Dio, e di conseguenza, se tutta la realtà materiale consiste in un complesso di idee prodotte da Dio, il compito della scienza è quello di studiare le leggi di natura, in modo che si possano cogliere i rapporti costanti con cui Dio suggerisce le idee alla singola persona, visto che le idee, secondo la concezione neoplatonica alla quale Berkeley aderisce, le idee emanano da Dio. Berkeley pensa che la scienza rappresenti la grammatica del linguaggio che Dio utilizza per emanare e per veicolare le idee nel mondo, in modo da metterle a disposizione del sistema percettivo di ogni singola persona chiamata per volontà divina a dedicarsi alla conoscenza. E il suo ragionamento fila alla perfezione, nonostante le contraddizioni che possiamo vedere nel percepire, ma alla perfezione. Percepire è quindi, attenzione, vediamo il concreto, prendere coscienza di un fatto attraverso una sensazione, attraverso un odore, un sapore, un suono, un tatto, uno sguardo, che sono tutti una diversa dall'altra. Ed è per quello che è bello avere delle relazioni umane. Perché noi ce la dobbiamo trasmettere, noi, allora, la percezione, no, della conoscenza che noi abbiamo avuto. Se no, che senso ha la vita di relazione? E questo, scrivete quattro righe in proposito, compiti per la vacanza, in quale occasione avete potuto percepire una bella, buona, giusta sensazione che avete messo poi a disposizione degli altri durante un pranzo, durante una cena, durante uno spettacolo, durante no. Compiti per le vacanze, non mi prendo. Paesaggio. Berkeley, come abbiamo studiato, ha avuto il merito, Berkeley ha perso dal punto di vista pratico, materiale, la sua battaglia, però rimane in questo momento con noi sulla barricata. Siamo in ritardo rispetto alle sue idee. Ha avuto il merito di far sì che a Londra, a Dublino, a Parigi e nelle più importanti città europee, Napoli, eccetera, ne sono molte, cioè, si aprisse tra il 600 e il 700 un serrato dibattito sul tema dei vizi privati e delle virtù pubbliche. Perché questo era una realtà acquisita, visto che si diceva: ma vale la pena continuare a vivere in questa città con tutto lo smog che c'è? Diceva loro. Questo progresso indiscriminato è una cosa giusta, quindi la produzione. È vero che si costruisce ricchezza quando ci sono sacche enormi di povertà intorno, ma dov'è questa ricchezza che viene prodotta attraverso i vizi privati? Questo è quello che succede. Nei circoli e nei salotti londinesi, dove nasce e si sviluppa questo dibattito, le idee di Berkeley, per esempio, vengono sostenute con veemenza ironica e sarcastica da uno scrittore, suo amico, che tutte e tutti voi avete sentito nominare, che incontriamo in conclusione di questo viaggio. Jonathan Swift, che abbiamo incontrato un tempo fa, in uno dei viaggi di l'anno scorso, qualche anno fa, quando siamo entrati nello scontro tra gli antichi e i moderni, anche Jonathan Swift interviene con questo suo libretto, La battaglia dei libri, di cui abbiamo parlato, forse nel viaggio in cui le lezioni sono registrate, perché eravamo fermi. Guardate sul punto 7 del repertorio, Jonathan Swift, anche lui è nato a Dublino nel 1667, è morto sempre a Dublino nel 1745. Anche Swift, come Berkeley, è un pastore anglicano, e nel 1694 vive per una ventina d'anni a Londra, partecipando attivamente alla vita politica della città e segnalandosi in particolare nella difesa dei diritti degli irlandesi che aspirano all'autonomia politica. Sono repubblicani questi personaggi che abbiamo incontrato e lottano per liberarsi dal giogo della corona britannica. Nel 1714 Swift viene nominato decano della cattedrale di San Patrizio a Dublino e potrete visitare questo monumentale edificio se seguirete su una guida dell'Irlanda e navigando in rete gli itinerari dublinesi che abbiamo consigliato. E quindi Swift fa definitivamente ritorno nella sua città natale. I testi delle opere di Jonathan Swift contengono una feroce satira contro certi palesi e nefasti comportamenti sociali, ed è lui a usare questo linguaggio sempre tagliente, diffusisi nell'epoca tra 600 e 700, e come Berkeley coltiva una forte avversione per quella che lui definisce la meschinità della vita londinese contemporanea, e soprattutto fa riferimento allo stile di vita dei ricchi, dediti allo sfruttamento di ingenti quantità di risorse materiali ed umane, impoveriranno il pianeta e quindi poi moriremo tutti di fame. La perfida congrega, come la chiama Swift, dei ricchi sfruttatori, ha un atteggiamento riprovevole, perché dà in primo luogo un pessimo esempio, dettando regole di condotta che purtroppo sono quelle che si impongono, atte a far sì che si moltiplichino i vizi privati, generando la diffusione di un modello di vita negativo e deleterio per tutta la società. E purtroppo, afferma Swift, i membri del popolo, affetti da imbecillità perché tenuti nel sottosviluppo intellettuale, credono di potersi far furbi adeguandosi al sistema di moralità imposto dalla mentalità dominante creata dalla borghesia capitalista. E questo è un terribile reato di cui i ricchi andrebbero puniti. Non servono a niente, sostiene Swift, citando anche Berkeley, i vivaci dibattiti tra intellettuali. E lui, quando arrivava, tutti dicevano: mamma mia, arriva Swift. Che hanno luogo nei comodi salotti dei circoli aristocratici. Quello che necessita... Cosa volete che dica Swift? Penso che lo sappiate già, e lo scrive. Che cosa necessita? Necessita la promozione e la diffusione della scuola pubblica per poter contrastare il diffondersi dei vizi privati, insegnando a praticare le pubbliche virtù. E questa rivendicazione è ancora all'ordine del giorno oggi, e sono 300 anni che trova poca udienza. Queste idee Swift le sostiene nei suoi testi, in tutti i suoi testi, come, e ne citiamo alcuni, Favola della botte, 1704, in cui si scaglia contro le diverse chiese cristiane che sono chiamate di comune accordo tra loro, scrive Swift, a far scuola di pubbliche virtù. Ecco che cosa devono fare le varie chiese cristiane: devono far scuola di pubbliche virtù secondo il dettato evangelico, e non a litigare tra loro a colpi di scomuniche reciproche per affermare il primato della propria congregazione nel proclamare l'autentica verità, dicendo: la verità ce l'ho io, gli altri sono da soli. Ecco il guaio, dice Swift. Seguono lettere di un drappiere, 1724, e Modesta proposta, 1729, in cui Swift, con spietato sarcasmo, propone una serie di soluzioni di carattere educativo per alleviare le miserie della società. Inoltre, una satira molto divertente sui costumi privati è contenuta nella raccolta di versi intitolata Lo spogliatoio della signora, 1732, ma, come sapete, quello che viene considerato il capolavoro di Jonathan Swift è il romanzo intitolato I viaggi di Gulliver, 1726. Tutte e tutti noi conosciamo fin da bambini, perché questa è stata irragionevolmente considerata letteratura per l'infanzia e non ha proprio niente a che fare con la letteratura per l'infanzia. Allora, tutti conosciamo fin da bambini il paese di Lilliput, che ha dato il nome a innumerevoli discoteche. Ecco qual è stato l'applicazione maggiore che c'è stata di quest'opera. È questa, oggi Swift scriverebbe delle pagine sublimi su questo fatto, in cui il paese di Lilliput, in cui Swift ambienta i viaggi di Gulliver. E il testo di questo romanzo, guardate, non narra la fiaba dei nani e dei giganti, non è la fiaba dei nani e dei giganti. Il gigante viene giustamente legato dai quelli piccoli, perché ogni passo che fa un danno Cioè, e allora anche per il suo bene va legato, gli va spiegato come deve camminare in un posto, no, dove ci sono dei piccoli che vanno rispettati. E quindi deve imparare come ci si comporta, ecco, in quell'ambiente. Questa è la metafora, di grande valore. Quindi non ha niente a che fare questo testo con la fiaba dei nani dei giganti, e non è un racconto da relegare tra i testi della letteratura per l'infanzia, perché in realtà si tratta di uno dei più acidi e corrosivi, se non del più acido, del più corrosivo libro dell'età illuministica. Il testo dei viaggi di Gulliver è di straordinaria attualità oggi, ed è carico di disprezzo per quello che Swift chiama l'animale uomo, che nonostante sia dotato di ragione, oppure proprio perché è dotato di ragione, guardate, Swift è pessimista sull'uso che viene fatto della ragione umana, e potrebbe essere l'autore di quel manifesto che abbiamo letto, di quello che c'è scritto in piccolo, e pensa, contrariamente a Berkeley, che invece è pessimista, che l'uomo sia piuttosto cattivo per natura. Ebbene, l'animale uomo, scrive Swift, facendo cattivo uso del dono della ragione, non fa altro che arricchire di ingiustizia il suo bagaglio esistenziale. I racconti di Swift sono dei grandi quadri allegorici che prendono forma attraverso le circostanze più paradossali, e con il paradosso lo scrittore fa compiere alle sue storie le più incredibili acrobazie, tanto da dare con disinvoltura una perfetta credibilità alle vicende raccontate e ai personaggi, nonostante siano inverosimili, come i lilliputiani. Che chi legge poi è tentato di mettersi alla ricerca sull'Atlante geografico di quelle strane, fantastiche isole di cui Swift parla così realisticamente, perché parla realisticamente della società che lui osserva in modo allegorico. Anche l'umorismo di cui il romanzo è impregnato, ad esempio il viaggio di Gulliver e tutte le altre opere di Swift, è paradossale, perché è un umorismo che non vuole semplicemente divertire, si ride a denti strettissimi, ma bensì vuol far riflettere in modo da far esplodere tutte le contraddizioni della presunta civiltà, annientandone i falsi valori e gli stupidi pregiudizi. Cioè, chi legge viene via via indotto, ed è quello che Swift vuole raggiungere, l'obiettivo, a provare disgusto, come afferma Swift, per la mania predatoria che invade l'animo dell'uomo civilizzato in preda alla sua perenne e pazza fisima di credersi la misura di tutte le cose e il padrone di tutta la terra. E oggi ne vediamo le conseguenze. Swift, che insieme a Berkeley stiamo incontrando sul primo tratto della via che porta verso il secolo dei lumi, è il primo strenuo difensore di quello che oggi chiamiamo l'ambiente, e la sua requisitoria non può che consistere nel momento in cui la rivoluzione industriale, già ai suoi esordi, sta deteriorando l'aria di vaste aree metropolitane, nel denunciare sarcasticamente il comportamento di quello che lui chiama il più spregiudicato animale predatore del pianeta, l'Homo sapiens, che, secondo Swift, andrebbe ribattezzato Homo insapiens. Questo, vedete, è il momento adatto di leggere o di rileggere i viaggi di Gulliver. Dite, ma perché ripeti? Ma perché non l'ha letto nessuno questi testi? Perché lo diamo per scontato, magari li abbiamo letto delle riduzioni quando eravamo bambini, ma quel testo non, poi quei testi non li prendiamo in mano, i classici non li leggiamo, no, non vengono letti, perché I viaggi di Gulliver e anche i testi delle altre opere di questo autore che abbiamo citato. Queste opere le potete richiedere tutte in biblioteca. Che cosa c'è di nuovo da leggere? Da leggere oggi c'è Jonathan Swift, Compiti per le vacanze, che analizza la società nella quale noi stiamo vivendo. E adesso, per concludere, leggiamo una pagina, anzi due, tratte da un altro graffiante scritto di Jonathan Swift, intitolato Istruzioni alla servitù, che è stato preventivamente ristampato quando si è saputo attraverso i servizi segreti letterari che noi ne avremmo parlato, perché è così che funzionano le cose. Istruzione alla servitù, 1745, uscito postumo, Twitter lo ha lasciato il manoscritto, che si presenta come un contributo di carattere paradossale alla riflessione sul tema della servitù volontaria, un tema sul quale noi abbiamo ragionato, riflettuto, studiato, incontrando a suo tempo Etienne de la Boétie, ricordate, l'amico fraterno di Montaigne, morto prematuramente, autore del celebre discorso sulla servitù volontaria, che abbiamo letto tutto, il testo che abbiamo letto interamente, redatto intorno al 1549. Jonathan Swift affronta il tema secondo il suo stile, producendo un formidabile testo ironico, sarcastico, provocatorio, in cui non vuole dedicarsi solo alla comicità, perché qui si ride ma a denti strettissimi, ma vuole sollevare una questione di natura politica. Il messaggio che Jonathan Swift lancia alla categoria del personale di servizio, una categoria che ultimamente è entrata nella fiction, no? Assistiamo in tutto il mondo a lunghe fiction che parlano di famiglie nobili e della loro servitù, no? Anche nel nostro paese si vede, il personale di servizio vuole essere, questo messaggio di Swift, un'istigazione alla ribellione, rivolta a tutte le persone che sottostanno, volenti o nolenti, alla condizione di servitù. I servi devono sabotare, disubbidire, confondere, ingannare, ridicolizzare, truffare, svergognare e umiliare i padroni. Perché? Ma perché se lo meritano, dice Swift. E perché se lo meritano? Perché con il loro comportamento, con il loro esempio diseducativo, i padroni provocano quelle nefandezze, quei dispetti, quelle rappresaglie che si riflettono negativamente poi su tutta la società. È una metafora di tutta la società quando si dà il cattivo esempio, no? Da chi sta in posti privilegiati di potere, no? A quelli che reagiscono, sì, ma reagiscono in un modo tale per cui tutto si peggiora nella società. Tirano fuori non la loro ribellione, ma quello che c'è di peggio in loro, dice Swift. Guardate, una società che non ha modo di redimersi, secondo lo scettico Swift, che ci fa naturalmente riflettere. Leggiamo da Istruzioni alla servitù. Quando il padrone o la padrona chiamano un servo per nome, se quel servo non è a portata di voce, nessuno di voi risponda, altrimenti non ci saranno più limiti alla vostra oppressione. E i padroni stessi ammettano che se un servitore viene quando è chiamato, basta.
Quando hai fatto un danno, sii sempre spavaldo e insolente e comportati come se fossi tu il danneggiato. Questo toglierà immediatamente il tuo padrone o padrona la sua boria. Se vedi il tuo padrone danneggiato da qualcuno dei servi tuoi colleghi, tienilo ben nascosto per non farti la fama di spia. C'è però un'eccezione nel caso di un favorito che è giustamente odiato dal resto della servitù, la quale è perciò costretta a cautelarsi facendo ricadere ogni possibile colpa sul favorito. La cuoca, il maggiordomo, lo stalliere, chi fa le compere al mercato e ogni altro servitore interessato alle spese della casa si comporti come se l'intero patrimonio del suo padrone fosse destinato alla particolare attività di quel servitore. Per esempio, se la cuoca stima che le rendite del suo padrone siano 1.000 sterline l'anno, ne trarrà la logica conseguenza che 1.000 sterline all'anno sono più che sufficienti per la carne, quindi non c'è bisogno che ne faccia economia. Lo stesso ragionamento farà il maggiordomo per la cantina, e così pure lo stadiere, il cocchiere, e in questo modo ogni capitolo di spesa sarà gonfiato al massimo in onore del padrone. Quando sei rimproverato in presenza d'altri, il che, con tutto il rispetto per il signore e la signora, è una maleducazione, succede spesso che qualche estraneo abbia il buon cuore di mettere una parola a tua scusa. In tal caso hai un buon titolo per giustificarti e puoi giustamente concludere che anche in seguito, per qualsiasi motivo, qualcuno ti rimproveri, potrebbe essere lui dalla parte del torto. Accade spesso che i servitori incaricati di qualche commissione abbiano tendenza a restare fuori un po' più a lungo di quanto la commissione richieda, magari 2, 4, 6, 8 ore o simili inezie, perché la tentazione certo era grande e la carne non sempre può resistere. Al ritorno il padrone va su tutte le furie, la padrona strepita, in parole povere ti ritrovi nudo, bastonato, licenziato. È in questi momenti che bisogna aver pronta una serie di scuse adatte per ogni occasione. Per esempio, che tuo zio è arrivato in città stamattina facendo tanta miglia apposta per venirti a trovare e riparte domani all'alba. Che un servitore tuo amico al quale avevi in passato prestato del denaro quando era disoccupato stava per fuggire in Irlanda, che sei stato a salutare un vecchio collega che si imbarca per le Barbados, che tuo padre ti ha mandato una vacca da vendere, ma non sei riuscito a trovare un mediatore fino alle 9 di sera, che sei andato a salutare un tuo caro cugino il quale sarà impiccato sabato prossimo, che ti sei slogato un piede contro un sasso e sei stato costretto a restare 3 ore in una bottega prima di riuscire a muovere un passo, che ti è caduta addosso una porcheria gettata da una mansarda e ti vergognavi di tornare a casa prima di esserti ripulito e tolto il puzzo, che ti volevano arruolare per forza in marina e ti hanno trascinato davanti a un giudice di pace che ti ha tenuto lì 3 ore prima di esaminarti e ci è voluto del bello e del buono per farti rilasciare, che un ufficiale giudiziario ti ha arrestato scambiandoti per un debitore e ti ha tenuto per tutto il pomeriggio in guardia, che ti avevano detto che il padrone era andato all'osteria e gli era successa una disgrazia e che la tua angoscia era così grande che avevi cercato notizie di sua signoria in un centinaio di locali. Prendi sempre le parti dei negozianti contro il tuo padrone e quando ti mandano a comprare qualcosa non tirar mai sul prezzo, ma paga generosamente e interamente quello richiesto. Ciò porterà grande onore al tuo padrone e forse qualche scellino in tasca a te. E devi considerare che se il tuo padrone ha pagato troppo, può sopportare la perdita meglio di un povero negoziante. Non prestarti mai a muovere un dito
diritto fuorché per lo specifico lavoro per cui sei stato assunto. Per esempio, se lo stalliere fosse ubriaco o assente e al maggiordomo si ordinasse di chiudere la porta della stalla, ecco la risposta: col permesso di sua signoria non mi intendo di cavalli. O se un angolo di tappezzeria richiedesse un solo chiodo per essere fissato e se l'incarico di inchiodarlo fosse dato al valletto, lui può dire che non è pratico di questo tipo di lavoro, ma che sua signoria può far chiamare il tappezziere. Signori e signore se la prendono sempre con i servi perché non richiudono le porte, ma né i signori né le signore considerano che quelle stesse porte debbano essere aperte prima di poterle richiudere e che aprire e chiudere porte è fatica doppia, per cui la soluzione migliore, più rapida e più comoda è non fare né l'una né l'altra cosa. Ma se ti ripetono di chiudere la porta in modo così assillante che non puoi facilmente ignorarlo, allora sbatti la porta quando esci con un colpo tale da far tremare tutta la stanza e tintinnare tutti gli oggetti per far ben capire al signore e alla signora che tu segui le loro istruzioni. Se ti accorgi che padrone e padrona ti stanno prendendo in simpatia, quando si presenta l'occasione, digli in modo molto gentile che ti vuoi licenziare. E quando te ne chiedono il motivo e si dimostrano maldisposti a separarsi da te, rispondi che vorresti vivere con loro più che con qualsiasi altra persona, ma che un povero servitore non può essere biasimato se cerca di migliorare, che servire non è vivere di rendita, che di lavoro ne hai tanto, di salario molto poco, al che se il tuo padrone ha un minimo di generosità aumenterà di 5-10 scellini il tuo trimestre piuttosto che lasciarti andare. Se però non ci casca e non hai intenzione di andartene, trova uno dei tuoi colleghi che dica al padrone di averti persuaso a restare. I bocconcini di qualsiasi genere che riesci a rubacchiare di giorno, conservali per far bisboccia con gli altri servi di sera e invita il maggiordomo a condizione che porti da bere. Scrivi il tuo nome e quello della tua bella col fumo di una candela sulla volta della cucina o del tinello per dimostrare la tua erudizione. Se sei un giovane di aspetto gradevole, quando devi sussurrare qualcosa alla tua padrona a tavola, spingi avanti il naso fino a toccarle la guancia. O se il tuo alito è buono, alita dritto sulla sua faccia. So che questo ha portato ottimi risultati in alcune famiglie. Quando giù al pian terreno avete rotto tutti i recipienti di terracotta, per farlo generalmente basta una settimana, si può usare benissimo la brocca di rame. Serve per bollire il latte, per scaldare la minestra, per metterci la birra e in caso di necessità sostituisce il pitale. Perciò adibitela indifferentemente a tutti questi usi, ma senza mai lavarla o sconfinarla, per timore che venga via la stagnatura. Non accorrere mai finché non sei stato chiamato 3 o 4 volte, perché solo i cani corrono al primo fischio. E quando il padrone grida «C'è qualcuno?», nessun servitore è tenuto a rispondere. Perché c'è qualcuno, non è il nome di nessuno. Jonathan Susco. Prima di concludere, è doveroso fare brevemente un bilancio, dando un po' di numeri, per quanto riguarda il patrimonio dell'associazione, articolo 34, vostro patrimonio. Abbiamo raccolto complessivamente ben 3.183,26 euro. Abbiamo versato 700 euro alla scuola Redi per la stampa dei repertori. Abbiamo devoluto 1.000 euro all'associazione Il Cuore Si Scioglie della COP. 350 euro all'associazione AISLA per la ricerca su questa malattia. Vi ricordo che il nostro compagno Valdemaro continua ad essere il presidente onorario, ecco, della nostra associazione, ci segue spiritualmente, direbbe Berkeley. E 250 euro all'associazione delle donne messicane dei Forni, che conoscete, per un totale di 2.300 euro, per cui rimangono in cassa 883 euro e 26 centesimi, dei quali 700 euro saranno necessari a settembre per coprire la spesa dell'assicurazione obbligatoria dell'associazione articolo 34, per cui restano in cassa ben 183 euro e 26 centesimi, comunica il tesoriere. Questo patrimonio viene accantonato perché bisogna essere previdenti, non possiamo sapere se il prossimo anno ci sarà un numero consistente di donatrici e di donatori, ma sicuramente ci sarà, come quest'anno, però sappiamo che anche il prossimo anno ci saranno spese da sostenere, contributi da elargire a ottobre. A ottobre, sperando di poter ripartire, di poter viaggiare, dopo aver fatto una breve ma significativa sosta a Barbiana, vi ricordo che a giugno saranno 55 anni dalla morte di Don Lorenzo Milani, 55 anni dalla pubblicazione di Lettera a una professoressa, è doveroso per noi fare una sosta barbiana, non per fare della retorica, ma per ripartire, promuovendo concretamente qualcosa, come avrebbe voluto Lorenzo Milani, il quale viene usato oggi come un'arma contro qualcosa, ma non era contro nessuno Milani. Milani voleva promuovere qualche cosa, voleva promuovere la scuola, non andare contro questo o quell'altro. Quindi a ottobre, dopo aver fatto una breve ma significativa sosta a Barbiana, ci rimetteremo in cammino spostandoci da Dublino, dove ora è terminato il nostro viaggio, a Edimburgo in Scozia, poi andremo ad Halle in Germania e, guardate, sempre in partenza, navigheremo in gondola sui canali di Venezia prima di raggiungere, sempre attraverso i canali, magari non in gondola ma in battello, Parigi, quindi un bel viaggio. E chi dobbiamo incontrare in partenza, quindi avremo una partenza particolarmente concitata, chi dobbiamo incontrare in partenza a Edimburgo, a Halle, a Venezia, a Parigi, e su quali temi dobbiamo cominciare a riflettere nel momento in cui inizieremo ad attraversare il territorio del secolo dei lumi. Ora, la doverosa pausa estiva deve servire per rafforzare, per far crescere in noi la convinzione che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. E per soddisfare questa necessità costitutiva della persona, a ottobre, salvo imprevisti, secondo il calendario, avete ritirato il calendario, è pronto, speriamo di poterlo rispettare, il 12, il 13, il 14 e il 21 ottobre ripartiremo per la 39esima volta. E con questo auspicio vi ringrazio, perché senza di voi non ci sarebbe stata la scuola, e senza la scuola non avrei potuto esercitarmi costantemente nell'esercizio dell'apprendimento. Certo, qualcosa avrei fatto, ma non mi sarei potuto esercitare costantemente come mi sono esercitato, e non avrei imparato quindi anche quest'anno un certo numero di cose. Non tutto ho capito, ma guardate, molte cose restano, rimangono comunque nella mente, molte parole chiave e molte idee cardine che di solito riemergono quando sentiamo qualcosa, lo sento dire da voi, ecco. Quindi vi ringrazio, quindi è bene, e parlo per me, spero di parlare anche per voi, è bene che la scuola ci sia, è bene che i compiti delle vacanze e la scuola siano stati assegnati e che ancora una volta io possa augurare a tutte e a tutti voi una buona vacanza di studio. A ottobre. Viaggi di studio devono continuare.
Della nascita di Don Milano.
Sì.